Le traduzioni sono un pochino diverse, ma non bisogna farci più di tanto caso. Io vorrei fare tante cose, cioè prima di tutto dare spazio alla lettura del testo, che è la cosa più importante, farci l'orecchio alla lettura del testo. E poi usare i commenti che vi ho consigliato, perché non sono malvagi, e inserire ogni tanto qualche cosa dei testi, magari se ce la facciamo stasera anche qualche testo un po' divertente. Abbiamo lasciato il piissimo Giobbe, uomo pio e moralmente retto, più bastonate prendeva, più benediva il bastone che lo menava. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. Se da Dio accettiamo il bene, perché non dovremmo accettare anche il male? Improvvisamente questo sant'uomo diventa un ribelle, diventa il portavoce dei migliori ribelli contro Dio. Le formule usate da Giobbe nel capitolo precedente non hanno nessun valore. Di fronte al dolore, di fronte alla sofferenza, rimane solo il lamento per una vita che appare insopportabile. Lo leggiamo tutto e poi lo commentiamo versetto, pezzo dopo pezzo. Allora Giobbe aprì la bocca e maledisse il suo giorno. Prese a dire: perisca il giorno in cui nacqui, e la notte in cui si disse: è stato concepito un maschio. Quel giorno divenga tenebra, non se ne curi Dio dall'alto, né brilli mai su di esso la luce. Lo rivendichino la tenebra e l'ombra della morte, e gli si stenda sopra una nube, e lo renda spaventoso l'oscurarsi del giorno. Quella notte se la prenda il buio, non si aggiunga ai giorni dell'anno, non entri nel conto dei mesi. Cancelliamo il giorno in cui sono nato, illudendomi di cancellare anche la mia nascita. Ecco, quella notte sia sterile e non entri giubilo in essa. La maledicano quelli che imprecano il giorno, che sono pronti a evocare Leviatan. Perfino gli stregoni invocano. Si oscurino le stelle della sua alba, e aspetti la luce e non venga, né veda le palpebre dell'aurora, poiché non mi chiuse il varco del grembo materno quella notte, e non nascose l'affanno agli occhi miei. E ora una serie di quattro perché. Perché non sono morto fin dal seno di mia madre, e non spirai appena uscito dal grembo? Perché due ginocchia mi hanno accolto, era il modo di far nascere bambini, no? E due mammelle mi allattarono? Così ora giacerei e avrei pace, dormirei e troverei riposo con i re e i governanti della terra, che ricostruiscono per sé le rovine, e con i principi che posseggono oro e riempiono le case d'argento, oppure come aborto nascosto più non sarei, o come i bambini che non hanno visto la luce. là i malvagi cessano di agitarsi e chi è sfinito trova riposo. Anche i prigionieri hanno pace, non odono più la voce dell'aguzzino. Ovviamente si parla dello Sheol, del regno dei morti. Il piccolo e il grande là sono uguali e lo schiavo è libero dai suoi padroni. Perché dare la vita, la luce a un infelice e la vita a chi ha amarezza nel cuore? A quelli che aspettano la morte non viene, che la cercano più di un tesoro, che godono fino a esultare e gioiscono quando trovano una tomba. A un uomo, perché dare la vita a un uomo la cui vita è nascosta e che Dio ha sbarrato da ogni parte? Perché al posto del pane viene la mia sofferenza e si riversa come acqua al mio grido? Perché ciò che temevo mi è sopraggiunto, quello che mi spaventava è venuto su di me. Non ho tranquillità, non ho requie, non ho riposo, ed è venuto il tormento. Io vi pregherei, se avete acquistato dei testi, di usarli. È inutile che io stia qui a leggere i testi, non mi sono mai rimasti simpatici i professori che leggevano in classe. Però leggeteli voi, impadronitevene un po'. Io vi leggo un po' di commenti tratti qua e là, alle fonti dove ho potuto attingere. I 7 giorni di silenzio pare che abbiano lavorato Giobbe, scavato dentro di lui. E lo hanno profondamente modificato. Sembra diventato una persona normale. Sembra affermare l'esatto contrario di quanto aveva detto buonasera, benvenuta, appena dopo le sciagure. Allora aveva accettato la sua nascita, ora la rigetta. Non maledisce Dio, questo è importante. Giobbe non maledisce mai Dio. Ci litiga, lo maltratta, ma non lo maledisce. Come l'avversario aveva scommesso, Satan sperava che Giobbe arrivasse a maledire Dio, invece Giobbe maledisce se stesso. Agli occhi di Dio forse anche peggio, Di fatto maledice se stesso e il suo giorno. Maledice il giorno e la notte che lo hanno visto nascere. Allora aveva accettato, nel prologo, la sorte che gli era assegnata. Ora, di questa apparentemente imperturbabile serenità, rimane solo una lunga scia di perché. I 7 giorni e le 7 notti di silenzio gli hanno fatto capire che i luoghi comuni di una devozione non messa alla prova, a critica, non resistono a lungo. A forza di essere ripetute, i luoghi comuni e le formule stereotipate o imparate a memoria della religione non bastano più. Quando ci viene da dire un luogo comune, mordiamoci la lingua e sentiamoci fuori posto. Il contrario di luogo comune è luogo individuale, luogo combattuto. Interrogato, Giobbe non si azzarda ancora a fare una riflessione su ciò che gli è accaduto, però si sfoga e dà via libera al suo lamento. Ci troviamo di fronte a un'esperienza psicologica in fondo piuttosto comune. L'esperienza della depressione nasce nell'essere umano in alcuni momenti come questi un desiderio di annientamento, di autodistruzione, che molto spesso si esprime con il rinnegamento delle memorie positive che ci vengono dal passato e ci esortano a vivere. In questo libretto, che voi, alcuni di voi forse hanno, c'è una bella citazione di uno psicanalista, e siccome qui fra noi c'è qualcuno che se ne intende di queste cose, non le dispiaccia, dottor Peri, quando si sentirà, gli va ed è il momento opportuno di intervenire. Allora, il noto esegeta è a pagina 55 di questo volumetto. Dell'Antico Testamento, Walter Brueggemann, uno dei maestri della esegesi biblica, ha studiato la forma letteraria assunta da queste esperienze estreme in un articolo intitolato «La forma letteraria del dolore». In questo sforzo di comprensione, dice Brueggemann, noi siamo aiutati dai moderni sociologi che vedono nelle forme che assume il linguaggio una specie di forme liturgiche, la capacità della comunità di elaborare il lutto e vincere il caos che si crea nelle situazioni estreme. Esprimere il dolore anche con un grido permette quindi di mantenere il rapporto con la vita. La psichiatra svizzera Elisabeth Kübler-Ross, poi, su cui studi si basa Brueggemann, ha evidenziato negli anni 60 del secolo scorso i 5 stadi del dolore che sono i più comunemente osservati e sperimentati dalle persone che vivono una situazione di sofferenza, vedi oncologici, o di lutto. Questi 5 stadi sono, primo, la negazione, i 1000 modi della negazione, per cui la persona rigetta la realtà, la rifiuta, ritiene impossibile che vi sia la malattia, che la diagnosi sia esatta, che sia capitato proprio a lei. La negazione, la rabbia, eccoci, siamo qui, che è una fase in cui si manifestano emozioni forti, a volte ingestibili, come ribellione, paura e disperazione. Terzo, il patteggiamento, per cui la persona negozia o cerca di negoziare la propria vita in una sorta di do ut des. Questa fase potrebbe essere rappresentata dalle frasi «se faccio questo allora starò meglio» o al contrario «se starò meglio allora farò questo». Quarto, la depressione. La persona non può più negare la presenza della malattia e diventa consapevole del nuovo stato di cose. Inizia quindi una fase depressiva caratterizzata da una profonda tristezza e sconforto. Quinto, infine vi è l'accettazione. La persona ha elaborato che cosa sta accadendo e ne è consapevole. Per questo avrà un comportamento più equilibrato rispetto alla propria malattia o a quella del proprio caro ammalato. È una fase anche di riorganizzazione e per questo può essere delicata come le altre fasi. Ora, senza pretendere di mettere Giobbe sul lettino dello psicanalista, che ci dice il dottor Peri? Il mondo.
Ovviamente poi, ancora una volta, è una realtà e si arriva ad un atteggiamento, cioè cerchiamo di, in questa situazione, di trovare delle possibili soluzioni che non risolvono, ma effettivamente attengono o cercano di risolvere. Infine c'è la depressione.
Naturalmente con tutte le variazioni, io ve l'ho messo davanti perché il Ribet ne parla e allora prendiamolo, vai. Eccolo qua, nasce nell'essere umano. Maledetto il giorno in cui sono nato. Improvvisamente la vita diviene priva di senso. Dal versetto 3 fino al versetto 10, questo capitolo ci presenta una prima strofa incentrata su questo tema, la maledizione lanciata contro la propria stessa nascita. In questi versetti, ve ne sarete accorti, Giobbe rovescia il linguaggio della creazione. È interessante rileggere questi versetti sullo sfondo dei primi 5 versetti del racconto della creazione della Genesi. Ciò che il racconto costruisce, Giobbe vuole distruggere. Costruzione e decostruzione della vita davanti a questa tramvata micidiale. Ve lo leggo perché è qui espresso abbastanza bene. Sono i vari commentari, questo l'ho cercato, ma non l'ho trovato, lo volevo procurare, ma non sono più in commercio. Le parole di Giobbe sono l'esatto opposto del primo monologo di Dio nel giorno della creazione. Voi capite che se è vero come è vero che i racconti della creazione sono molto meno rivolti al passato che al futuro, cioè il racconto della creazione non ci vuol dire in concorrenza con le scienze se è nato prima l'uovo oppure la gallina, ma ci vuol dire a che serve. Tant'è vero, sono dei brani che trovano in Gesù Cristo la loro esatta realizzazione. Comunque sono pagine di lode a Dio perché sta facendo belle le cose. Qui è litigare con Dio. Dio aveva detto allora sia la luce e Dio aveva chiamato la luce giorno. Ora Giobbe, facendogli eco, dice quel giorno sia tenebra, non spunti mai la luce. Dio aveva benedetto i giorni e dopo aver fatto l'uomo aveva visto che era molto buono. Giobbe invece vorrebbe che il giorno in cui fu fatto non fosse computato con gli altri giorni. Cancellatelo dal calendario. non vuole che la creazione ridiventi il caos iniziale, qui c'è l'espressione ebraica, chiede solo che fra tutti i milioni di giorni che Dio ha davanti a sé per la vita del mondo, uno soltanto venga tolto e abolito con tutto ciò che si è portato con sé, cioè con la mia vita e il mio dolore. Tutto sarebbe quasi come prima, chi se ne accorge? Solo una cosa sarebbe diversa. Giobbe non esisterebbe e non starebbe così male. Giobbe non chiede a Dio di abolire quel giorno, lo chiede a quelli che maledicono i giorni e sono praticamente, lui sa, gli ebrei sanno benissimo che gli stregoni sono una buffonata. Ma Giobbe è come se dicesse: e se Dio non lo vuol fare, me lo fate voi per piacere, vi pago. Voi che evocate gli spiriti maligni e i mostri di un tempo, Dio non può rimettere in questione l'ordine che ha creato, e Giobbe lo sa. Ma forse quelli che non sono Dio e hanno altri poteri, forse. Tuttavia, questo strano ricorso a fattucchieri o stregoni indica in realtà che Giobbe è consapevole dell'impraticabilità della sua richiesta. Se Dio ha fatto uscire i giorni dal caos, dal tohu va bohu, come dicevano loro, nessuno potrà annullarle, neanche uno solo. Allora, visto che la possibilità di annullare il giorno non c'è, allora comincia con un'altra imprecazione. Perché il giorno della mia nascita non ha potuto coincidere col giorno della mia morte, visto che io dovevo comunque venire al mondo ed ero venuto al mondo, potevo essere nato e morto? Domanda assurda, ma domanda che finalmente gli consente, ai versetti 20-26, di esprimere la vera domanda: che senso ha una vita fatta di tormenti? Beh, è una grande domanda in un momento in cui si discute tanto sul fine vita, che per definizione è il luogo del mistero della coscienza. Il fine vita è il luogo del mistero della coscienza, dove la persona è chiamata a dire: che senso ha? Ce la faccio? Fin dove ce la faccio? Quando soffro e basta, non servo a nulla? Questo lo dico perché ovviamente non sono favorevole al suicidio assistito, però nemmeno ovviamente all'accanimento, perché noi non siamo a dire sì o no, credo. Noi come Chiesa siamo chiamati a educare, a accompagnare, non a dare una risposta predeterminata, ma a far scoprire che ogni momento della vita può essere un grande momento. Ai tuoi occhi, un giorno è come mille anni, e mille anni sono come un giorno, e un giorno come mille anni. Capite la bellezza di che mille anni siano come un giorno? È ovvio, no? Si corre il tempo e vola. Ma che un giorno sia come mille anni, se è vero che un giorno è come mille anni, allora c'è veramente grande possibilità di salvezza, perché puoi fare in un giorno, il buon ladrone, Pietro, Pinco, Pallino, puoi fare in un giorno, può valere un giorno come 1000 anni. Ovviamente a seconda di come ti trovi, sei preparato, consapevole, magari accompagnato. Vale la pena notare un'altra particolarità di questo lamento. Giobbe non si rivolge ancora né a Dio né agli amici, vedete, parla da solo, come dite voi da queste parti, parlo da solo. Queste osservazioni apparenta il monologo di Giobbe alle sue prime parole. Ora però queste parole non bastano più. Le domande che non osava porsi allora, anzi che rifiutava con le risposte già pronte della pietà popolare, sono domande senza risposta. E l'uomo confrontato esplicitamente, faccia a faccia con se stesso, sprofonda nell'assurdità dell'esistenza umana. Il dubbio che mette in crisi tutto e rovescia tutto come un idolo di legno e di pietra. Rimane il vuoto, l'io di fronte al non senso, di fronte al nulla. E allora le parole bibliche che risuonano nel suo discorso riecheggiano le altre, ricordate quelle di Geremia, maledetto il giorno in cui nacqui, anche Geremia ha questa espressione, la troviamo in qualunque commentario, perché Geremia, analogamente a Giobbe, più che Giobbe si sente tradito da Dio. Dio gli aveva detto, Geremia, dai, ti scelgo io, vai a fare il profeta, di quello che ti dico io, non variare in nulla, non venderti per un piatto di lenticchie, di quello che dico io e io sarò con te per proteggerti. Il problema è che a Geremia tocca dire sempre delle cose scomodissime, scomodissime. E allora a un certo punto esplode nella famosa invettiva: tu mi hai sedotto, Signore. Tu mi hai trattato come una fanciulletta vergine che non conosceva la vita, mi hai portato dietro un bosco, mi hai fatto quello che dovevi fare, mi hai portato a dirti, oh sì, com'è bello, e ora mi scarichi. No. Mi hai sedotto, mi hai fatto violenza e hai prevalso. E io mi trovo qui a essere ridicolo davanti a tutti. Qual è il problema di Geremia? È la fatica di accettare i tempi di Dio. Perché fatica è terribile, perché Geremia sa bene che se si adempie la minaccia che lui fa, per Gerusalemme è finita. Se non si adempie, lui è un fallito, un buffone, un pagliaccio preso in giro da tutti, menato addirittura dalla gente. E anche lui appunto arriva in questa invettiva di non saper sopportare i tempi di Dio. Giobbe vorrebbe essere piuttosto scomparso nel buio e nel nulla, ma sa che è impossibile. Quel mondo che Dio era illuso di aver portato alla luce, per Giobbe era soltanto tenebra. Il troppo dolore porta Giobbe a desiderare l'assurdo, lo dicevamo. Se è impossibile tornare indietro, se è impossibile non essere mai nato, allora forse loro... C'è qualcuno che riesce a farmi sparire. Perché? Perché? Perché non essere morto nel giorno della nascita? Probabilmente qui c'è più di una persona che ha vissuto questa esperienza. momenti in cui la morte appare preferibile alla vita e in cui vinci perfino la paura di morire perché stai vivendo una vita che è peggio che essere morto. D'altra parte si domanda, e forse anche la maniera di ribellarsi è una maniera per continuare a essere vivo. Però più che si domanda e più mette in crisi l'immagine di Dio. Sei amico dell'uomo o un feroce aguzzino? Sei un torturatore, uno schiavista, un seduttore violento, un killer seriale? Questa è la domanda che attraversa tutto il libro di Giobbe, ovviamente, e che aiuta, al di là dei luoghi comuni, dicevamo, a ritrovare la fede o comunque a riaprire una strada. Inevitabilmente, quindi, il libro che si ritiene abbia per tema centrale il dolore arriva ad avere per tema centrale Dio, almeno in questa logica. Credo che a noi italiani non ci faccia male in questo momento riascoltare dei testi che abbiamo percorso nella nostra giovinezza. Dimmi, o luna, a che vale al pastor la sua vita? La vostra vita a voi? Dimmi, ove tende questo vagar mio breve e il tuo corso immortale? Vecchierel bianco, infermo, senza posa o ristoro, lacero sanguinoso, infin ch'arriva colà dove la via e dove il tanto affaticar fu volto, abisso orrido, immenso, ovei precipitando il tutto oblia. Vergine luna, tale è la vita mortale. Nasce l'uomo a fatica ed è il rischio di morte il nascimento. Prova pena e tormento per prima cosa e in sul principio stesso la madre e il genitore il prende al consolar dell'esser nato. La prima preoccupazione dei genitori è consolare, scusarsi con i figlioli di averli messi al mondo. Poi che crescendo viene, l'uno e l'altro il sostiene e via pur sempre con atti e con parole studia si fargli core e consolarlo dell'umano stato. Altro ufficio più grato non si fa da parenti alla loro prole. Un genitore non può fare niente di meglio che per un figliolo che domandargli scusa averlo fatto nascere. Ma perché dare il sole? Ma perché dare al sole? Perché reggere in vita chi poi di quella consolar convenga? Se la vita è sventura, perché da noi si dura? Intatta luna, tale è lo stato mortale. Ma tu mortal non sei e forse del mio dir poco ti cale. Poi tu te ne frega nulla di queste mie divagazioni. Eccoci qua. Ora vorrei vedere con voi alcune traiettorie e alcuni testi che ci offre il nostro grande maestro, Alonso Schekel, è stato il professore di Antico Testamento all'Istituto Biblico, un precursore, uno che insomma, ha aperto strade nell'approccio alle scritture. Poi siamo andati anche oltre di lui, ma insomma, e vi vorrei leggere alcune osservazioni che lui fa trasversalmente sui temi di cui stiamo parlando. Mi scuserete, ma io sono andato a cercare il meglio che ci possa essere per noi. Secondo Alonso, questo capitolo ha due assi simbolici, cioè due motivi che scorrono lungo tutti i versetti. L'asse di luce e di oscurità, l'asse di vita e di morte. Uno cosmico, uno umano, però tutti e due, oltre alle esperienze individuali, trascendentali. Luce e tenebre. La dialettica di luce e di tenebre. L'imprecazione si biforca fino al giorno della nascita e alla notte del concepimento, invertendo l'ordine cronologico, prima la nascita e poi il concepimento. Giobbe sta risalendo fino ai primordi dell'esistenza. Capite la genialità dell'osservatore grande, no? Lui dice, vedi, non ha parlato prima del concepimento e poi della nascita, che viene prima il concepimento, ma siccome voleva farvi vedere il salmone che risale il fiume verso la sorgente, cioè l'uomo che vorrebbe imbucarsi e lasciarsi risucchiare nel grembo non ancora fecondato. Prima allora parla della nascita e poi del concepimento. In questo modo giorno e notte, ritmo normale della vita umana, si riassumono in un giorno e una notte. La cadenza conosciuta e voluta di luce e oscurità rimane assorbita in una totale, violenta e continua tenebra, la tenebra della non esistenza, vista nostalgicamente da un esistere nello smarrimento delle tenebre. Meglio il buio del nulla che il buio della mia desolazione sbandato. Dal centro della sua esistenza un uomo si interpella sull'ordine cosmico della creazione. Era un ordine di distinzione e di separazione. La creazione, se vi ricordate, viene definita opus distinzionis et opus ornatum, cioè la creazione è fatta di separare e di arricchire, abbellire, a separare le acque di sopra dalle acque di sotto e facci venire i pesci, separare le acque dalla terra e facci venire gli animali, le piante, separare e arricchire. Questo era l'ordine sul caos è se prius distinguere, dicevano i tomisti, ecco, separare e ornare. La luce dalle tenebre, il giorno dalla notte, le acque superiori da quelle inferiori, i mari dai continenti. Ecco. Al momento del diluvio si abolirono le distinzioni tra le acque superiori e quelle inferiori, tra il mare e i continenti. Voi ricordate che per gli ebrei il mare era la cosa più brutta che esisteva. Il mare era sinonimo di male. Tehom, l'abisso, e il diluvio come è avvenuto? Molto semplice, sono state aperte le cateratte dei cieli. Cos'erano le cateratte dei cieli? Fate conto che il mondo fosse una grande piattaforma coperta da una grande cupola di perspex, di plastica, che a un certo punto si aprono queste paratie e arriva l'acqua. cioè si abolisce la distinzione fra le acque di sotto e le acque di sopra, fra l'asciutto e il bagnato, e si torna nel caos. Il diluvio è il ritorno nel caos, è la seconda creazione, no? Come sapete, o come scopriremo insieme nei prossimi 20 anni. La nuova creazione, la ricreazione, nel senso buono del termine, con Noè, ristabilisce la distinzione e le separazioni con i loro ritmi. Non cesseranno seme e messe, freddo e caldo, estate e inverno, giorno e notte. Ricordate, vi faccio una parentesi, ma vi permettetemi di ragionare. I vegani, i vegetariani, che magari ci stanno nelle scatole e non li sopportiamo quando magari ti arriva qualche figliola vegana e so guai e roba del genere. Provate a leggere attentamente la Bibbia. Provate a leggere attentamente la Bibbia. Il racconto della creazione, nel piano di Dio, l'uomo doveva essere vegano, vegetariano. Doveva mangiare l'erba. Un'erba diversa da quella degli animali, perché sono due cose diverse. Ma Dio sapeva che se avesse dato il permesso all'uomo di ammazzare l'animale, poi si arrivava anche a ammazzare l'uomo. Poi ognuno vegano o animalista che sia tragga da questi testi, io vado per la mia strada. A me c'è un tema che mi interessa ragionare con voi su questo punto di vista e con i nostri 25 lettori, ascoltatori, che è questo: Dio cambia. Dio cambia quando la durezza dell'uomo impedisce all'uomo di stare al suo gioco. Dio cambia. Lo dico con compassione, compassione, perché questo è una cosa, cioè ti dice mangiate l'erba. Perché chiaramente se tu cominci ad ammazzare l'animale, poi tu vedi è buono la carne, il sangue. Poi però l'uomo non gliela fa. Non è che si mette a mangiare, il problema non è mangiare la carne, è Caino che ammazza Abele. Lamech, il canto della spada. I giganti, i casini tra i giganti e le figlie degli e le donne, eccetera. Diluvio. Quando però si rifà l'alleanza dopo il diluvio, Dio dice va bene, allora mangiate, mangiate la carne. Tanto se io vi metto delle regole che voi non potete osservare, voi non le osservate e ce l'avete con me. Io so che avete un cuore duro. E allora vi concedo il divorzio. Anzi, Mosè concesse il divorzio. Mosè concesse il divorzio. Mosè, per ordine di lui. Perché? Perché è meglio così che un casotto dove non ci si capisce nulla. Ora è il momento del cuore nuovo, dello spirito nuovo, della morbidezza del cuore, della docilità fiduciosa della nuca, che non è più una nuca indurita, ma è di cui si fida davanti alle novità dell'incarnazione. Oggi qui siete davanti, oggi potete ridiventare bambini e cominciare da capo. Come vi spiegate che in fondo a questo brano di divorzio c'è la benedizione dei bambini? Bellissimo! Vuole sentire che hanno detto alle prediche, quei prediche la domenica? Scusate, ma Una cosa seria da predicare. Ora, Dio viene incontro all'uomo. Quando l'uomo non gliela fa, Dio abbassa la richiesta. E quando l'uomo non ce la fa, Dio viene a morire sotto il giogo della legge. Ecco la Bibbia. Ecco la Bibbia. Se noi non si diventa adulti minimamente pensanti, figli di Dio, ce se magnano. Io qui una conferenza me la porto dietro del più brillante e accattivante filosofo italiano, Umberto Galimberti. Dio è assurdo, e con una dialettica molto apparentemente vincente, però è una dialettica vincente di chi gioca sulle scritture, perché quando uno mi legge il sacrificio di Abramo in maniera precritica, Dio vuole la morte dei figli, ma che siamo rimasti ancora a questo? Però dove stanno i miei cristiani che davanti ai metra pansè della cultura di oggi, molto sofisticati, i miei preti non si curano di dire: oh, ma questo ci distrugge tutto, o la gente dice un demonio, o altrimenti tu hai che argomenti forti. Mentre invece, e qui finisco la deviazione, la parola di Dio, l'approfondimento permanente, il chiamare problema il problema, non dire non è problema, è tutto chiaro, è tutto vero, è sempre stato vero, voi cambiate ogni cosa. No, noi non si cambia nulla, ma proprio per non cambiare nulla bisogna cambiare tutto nel modo di esporre. Questo volevo dire a proposito proprio dello stile di Dio quando si parla del diluvio. Il diluvio è un momento straordinario, perché è un momento in cui dice a Dio: si pente di aver fatto l'uomo perché è di carne, come se Dio dicesse: santa miseria, non ci avevo pensato. Capite che antropomorfismo, che poi non è un antropomorfismo ingenuo, perché la Bibbia, ormai letta alla luce di Cristo, anche questo è un altro discorso che abbiamo fatto tante volte, ma forse difficilmente assimilabile, tutto diventa chiaro. Tutto diventa chiaro. Quindi le nostre categorie bibliche, se interpretate, non diventano, come dire, pretesto per una religione spietata, disumana e assurda, tutt'altro. La distinzione fondante di giorno e notte resta abolita, sommersa dalle tenebre indifferenziate. Questo è il diluvio. Il secondo perno è la vita e la morte, notte e giorno, vita e morte, con la porta della vita che è il nascere. Nel sistema immaginativo ebraico, con la nascita si esce alla vita e da essa si entra nel regno della morte. Nascere e morire sono le due porte. Il Signore ha creato la terra per la vita, non come orrida regione, l'ha plasmata perché fosse abitata. Lo Sheol non è il mondo di Dio, la morte non è il mondo di Dio. Qui ci sarebbe della roba molto bellina da leggervi, ma non ve la leggo, c'è un abate del Settecento che ha tradotto nell'italiano del Settecento il libro di Giobbe, ed è gustoso da morire. L'abate torinese Giacinto Ceruti, una specie di Parini sotto la Mole. Pera il giorno ch'io nacqui e quella notte che la prima annunziò, concetto è un uomo concepito. Di tenebre sia giorno, il ciel non curi, luce non lo rischiari, ombra il contamini, e oscurità di notte apra l'ingombri. Ma oltre a questo, io volevo leggere un testo che non sono capace di leggere. Chiedo, c'è qualcuno di voi che sa parlare napoletano? Napoletano, perché qui Alonso ci mette a livella. A livello, qui tutti sono uguali, avete sentito? Tu sei napoletana di origine?
Sì, è la livella.
È la livella, È la livella. No, no, lascialo, Ah, per lei, sì, capito? Cioè, quando si dice qui tutti sono uguali, principi, re, e allora credo che valga la pena stasera concludere felicemente con la livella di Totò, che lui molto elegante dice... La famosa poesia di Roberto De Curtis a livella, con quel divertente e profondo dialogo fra Esposito Gennaro, Netturbino e il nobile marchese, signore di Rovigo e di Belluno. Sit down, madam, siediti e facci comprendere. Fai del tuo meglio. Dai.
Ma chi te credere essere, non Dio? Cadindo, vogavi che si m'uguala, morto si tu e morto so pur io. Ognuno come è nato è tale e quale. Lurido porco, come ti permetti paragonarti a me che ebbi natali illustri, nobilissimi e perfetti da fare invidia a principi reali? Tu qua Natale, Pasqua e Epifania, tu vuoi mettere in capo un de cervello che stai malata ancora e fantasie? A morte lo sai che è una livella, un re, un magistrato, un grand'omma, tra senno sto cancello hai fatto punto, che hai perso tutta, la vita e pure un uomo. Tu non ti hai fatto ancora questo punto? Perciò stammo a sentire, non fa ore estiva, supportami vicina, che te importa? Se pagliacciati o fanno solo e viva, noi siamo seri, appartenimmo a morte.
Eccoci qua. Quindi ora siamo entrati, insomma, è esploso, ecco, potremmo dire che Giobbe ci è esploso in mano. Ora comincia il libro, la parte vera, gli amici, gli interventi degli amici che sono i bacchettoni di sacrestia, i cattoliconi di sempre. Ecco. E Giobbe che si ribella. E qui diventa veramente un grande gioco se abbiamo la pazienza di stare al testo. Con l'aiuto di Dio, martedì prossimo. Buona serata e grazie.